proviamo ad entrare immediatamente nel vivo della puntata di oggi di Arraga, appunto trasmissione di critica radicale alle frontiere, alla detenzione amministrativa e al razzismo. E proprio per questo ci sembrava abbastanza fondamentale cercare di aprire un po' una breccia su quello che all'interno di, insomma, di questo spazio radiofonico, di quello che sta avvenendo negli Stati Uniti da quando, diciamo, Trump ha iniziato la sua campagna elettorale, nonché poi appunto la sua effettiva elezione e immissione come nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Ci sembrava abbastanza importante provare ad aprire un po' uno spaccato di quello che sta succedendo, proprio perché abbiamo tanto sentito parlare di deportazioni di massa, di ICE, ma senza effettivamente un racconto che arrivasse direttamente da qualcuno che sul territorio ci sta e che ha uno sguardo critico in quanto compagno o compagna, comunque che vive in qualche modo quel livello repressivo attuato su chi in qualche modo sta ai margini. Quindi apriamo immediatamente con il primo audio di questa puntata, dove il compagno di, appunto, un compagno facente parte del progetto Crime Think prova a darci un po' uno spaccato di quello che avviene, che è avvenuto con, appunto, la campagna elettorale trumpiana, nonché poi la sua elezione, cercando però di tenere un filo di continuità con quelli che sono state le amministrazioni precedenti, quindi senza dimenticare chiaramente la responsabilità dei democratici. E quindi mandiamo immediatamente il primo audio. Buon ascolto.
Hi comrades, I'm excited to be in touch with you.
Ciao compagni, sono molto contento nell'essere in contatto con voi. Penso sia molto importante per noi fare rete e restare in comunicazione attraverso l'oceano e i differenti contesti culturali e politici. Perché in questo momento tutti, in giro per il mondo, stiamo fronteggiando gli stessi problemi. Qui le persone si chiedono se fuggire dagli Stati Uniti o andare altrove, ma sento gli stessi discorsi dai compagni in Germania, in Russia e in vari altri posti. La verità è che non c'è alcun posto in cui andare ora. La verità è che dobbiamo organizzarci fra di noi e parallelamente confrontarci con i nostri nemici e affrontare le sfide che ci troviamo di fronte. Con quest'ultima elezione di Trump c'è stato un vero cambio di rotta, un cambiamento storico che vediamo prendere campo, un cambiamento in peggio. Quando Trump è stato eletto la prima volta non aveva la Silicon Valley dalla sua parte e il partito repubblicano era per lo più comprensivo di neoliberali, neoconservatori, il partito repubblicano old fashion, quello stesso partito repubblicano che invase l'Iraq, che fece cose terribili, che ha sostanzialmente investito in politiche neoliberali e nei format democratici e razzisti, laddove invece Trump rappresenta l'investimento in una nuova e fondamentalmente più repressiva forma di capitalismo. Dall'inizio del suo primo mandato amministrativo, Trump era sostenuto soprattutto da bianchi nazionalisti, dalla lobby del petrolio. Era una situazione terrificante e abbiamo dovuto ingaggiare scontri feroci, ma almeno in quel contesto era possibile per noi lottare. Dopo gli scontri a Sharpsville, dove gli anarchici hanno lottato contro un migliaio di fascisti e nazisti, l'amministrazione Trump era ad un impasse. Aveva la possibilità di puntare solo su una certa parte del suo programma politico. Questa sua debolezza fu chiara nel 2020, quando, siccome voleva mantenere il potere che fino a quel momento aveva avuto e non era capace di usare le istituzioni dello Stato per mantenere il suo controllo, fu costretto ad affidarsi ai nazionalisti bianchi e ai fanatici trumpiani, mettendo in scena il goffo colpo del 6 gennaio 2021, il cosiddetto assalto a Capitol Hill. In quel momento stava cercando supporto per quel colpo da parte di altri elementi dello Stato, ma ha di fatto fallito. C'erano solo i suoi sostenitori, qualche povero ignorante razzista bianco. Non era di certo sufficiente per riuscire nel colpo. Ora siamo in una situazione molto diversa e difficile. Durante il mandato precedente, Biden ha cercato un compromesso tra gli elementi repressivi dello Stato. Ha tentato di incanalare il supporto della polizia per creare una coalizione tra diverse fazioni governative in favore del neoliberalismo tradizionale e della democrazia. Tutto ciò però non ha avuto successo. Se vuoi ordinare una Coca-Cola, non sarai soddisfatto con una Coca Zero. Le persone che vogliono l'autoritarismo e la violenza rappresentate da Trump non saranno soddisfatte dai democratici che offrono una debole microversione delle medesime cose. Adesso si sentono alcuni democratici sostenere che forse dovrebbero essere anche loro contro gli immigrati in favore di un autoritarismo maggiore, perché i repubblicani offriranno sempre questo menù che ha maggior successo rispetto a quello dei democratici. I democratici hanno costruito una situazione in cui non c'è nulla che possano offrire e non danno nessun altro motivo per essere in loro supporto. La principale innovazione di Trump stava nel concentrare tutto l'odio e la rabbia della nostra società contro le persone più vulnerabili e marginalizzate. Ci sono molte persone che sono arrabbiate per la propria vita, la povertà, perché l'economia sta peggiorando. In più, alcuni di loro sono arrabbiati perché non hanno più la certezza della propria razza o del proprio genere. Parliamo di uomini bianchi e insicuri che pensano di dover avere un dominio, ma ci troviamo in un periodo in cui il potere economico e politico degli Stati Uniti sta calando. Questo significa che non hanno la prospettiva che ha avuto la generazione precedente. Trump è in grado di incanalare questa frustrazione e dipingere un'immagine di cattivi leader, creando una cornice antisemita. Mentre Joe Biden, tra il 2021 e il 2024, ha fallito e ha creato una situazione in cui le persone non avevano nessun motivo per supportare un'amministrazione democratica che stava partecipando attivamente al genocidio dei palestinesi a Gaza e che parallelamente continuava ad aggravare le condizioni di miseria della popolazione statunitense. Cosa stava succedendo? Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, stava diventando sempre più interessato al fascismo e a questa sorta di estrema destra. Quando comprò Twitter nel 2022, abbiamo sostenuto che questo rappresentasse la sintesi del nazionalismo trumpiano e del potere della Silicon Valley, la quale gli si era opposta duramente durante il suo primo mandato. Elon Musk, che compra Twitter, rappresenta la possibilità che i capitalisti della Silicon Valley potessero trovare una causa comune con il vecchio nazionalismo e fascismo rappresentato da Trump. Appena c'è stato l'acquisto, Musk ha forzato il cambiamento della piattaforma, bannando persone come noi immediatamente, facendo tornare neonazisti e fascisti sulla piattaforma. Allo stesso modo in cui Musk ha comprato Twitter, ha investito migliaia e migliaia di dollari per la campagna presidenziale di Trump, inserendo dei banner, per esempio, in cui invitava le persone a unirsi alla campagna attraverso programmi con cui avrebbero potuto vincere milioni di dollari ogni giorno, così da comprarsi i voti delle persone più povere e comprare le elezioni. Quando Trump è tornato al potere, la Silicon Valley si è posizionata sempre più all'estrema destra.
Adesso ci troviamo in una situazione in cui i fascisti e l'estrema destra sono molto vicini alla base tecnico-industriale rispetto alla sinistra. Come un classico uomo d'affari, adesso che si trova al potere, Trump ha subappaltato la privatizzazione dello Stato a Elon Musk, legittimando il passaggio attraverso l'idea dell'efficientazione governativa del Dipartimento, così da sprecare sempre meno soldi. Sono chiari gli obiettivi, cioè reindirizzare le risorse nelle loro stesse tasche. Quello che sta facendo il governo è chiudere ogni dipartimento che pensano potrebbe non essergli leale e fedele. L'obiettivo principale è creare un governo che risponde direttamente solo agli elementi più autoritari e repressivi della classe capitalista. I maggiori cambiamenti riguardano la chiusura USAID, che è un programma di aiuti per supportare il cosiddetto mondo in via di sviluppo, i quali portano avanti programmi anche all'interno degli Stati Uniti. Stanno attuando importanti tagli all'educazione. Hanno fermato i finanziamenti ai programmi di previsioni meteo, così che la prossima volta che ci sarà un uragano in arrivo verso gli USA, non sarà possibile raccontare cosa sta succedendo o narrare gli effetti del cambiamento climatico alle persone. Hanno interrotto i finanziamenti verso il dipartimento che lavora sul vaccino anti-influenzale, così che non ci saranno vaccini il prossimo anno. Cambiamenti come questi e altri eliminano ogni responsabilità del governo sulla sopravvivenza della popolazione più povera. Nella sua campagna, Trump ha affermato che avrebbe fatto riabbassare il prezzo delle uova, ma la viaria continua ad aumentare nelle aziende agricole e nelle fabbriche che allevano galline, e l'amministrazione prosegue tagliando fondi ai programmi che sarebbero in grado di portare avanti esami sulla viaria. Stanno creando una situazione che può finire solo in tragedia. Un altro aspetto di quello che sta facendo il governo riguarda l'introduzione di tariffe più alte nei confronti di Canada e Messico, così che il governo possa ottenere più soldi dai capitalisti di altri paesi, addossando il costo ai consumatori, soprattutto quelli più poveri. Si tratta di una modalità attraverso la quale si concentra sempre più benessere nelle mani dei capitalisti. Se dovessi riassumere, direi che stanno tentando di distruggere tutte le vittorie avvenute in 150 anni di organizzazione sindacale, di proteste pubbliche e di riforme. Queste concessioni hanno reso la popolazione passiva e l'obiettivo principale per l'oppressore è quello di sbarazzarsi di tutto ciò che in precedenza serviva a dare alla gente un motivo per ribellarsi contro il governo. Per fare un esempio, quando è stato individuato Luigi Mangione come supposto responsabile dell'omicidio del dirigente sanitario che ha fatto un sacco di soldi sfruttando le persone, le autorità hanno stabilito un'enorme ricompensa monetaria per chi avesse comunicato la posizione di Luigi. Un lavoratore del McDonald's, una persona povera, ha chiamato la polizia e lo ha fatto arrestare. In tutto ciò, colui che ha denunciato Luigi si è sentito dire che le autorità non gli avrebbero dato il denaro promesso. Questo è un esempio di come stanno via via eliminando anche le più piccole ricompense per le persone complici con le autorità, attraverso un rafforzamento dell'ipercapitalismo e di una società dominata dall'ultraviolenza. La decisione di non dare la ricompensa a chi ha denunciato Mangione non è stata presa dall'amministrazione Trump, ma ho deciso di riportare questo esempio per sottolineare come queste modalità si stiano insinuando in tutta la società. Ovunque guardiamo, vediamo dirigenti con sempre più potere nelle loro mani e sempre più scarichi della responsabilità che avrebbero sugli altri. Un altro aspetto globale, che è il più evidente, riguarda le tariffe. È strano che Trump stia scegliendo di portare avanti delle guerre contro ex alleati degli Stati Uniti. Un altro esempio è lo stop al supporto alla guerra in Ucraina. Alcune persone hanno detto che Trump sia stato ingannato da Putin, ma penso che sia errato. Trump sa benissimo cosa sta facendo. Sta intenzionalmente cercando di tornare alleato della Russia, perché la Russia ha un governo autocratico, come quello che Trump ha intenzione di costruire. Trump sta dipingendo il Messico, il Canada e l'Europa come i nemici e vede Putin e altri dittatori autocratici come suoi colleghi. Stiamo vedendo un nuovo riallineamento globale e l'avanzata di un nuovo autoritarismo a livello internazionale che dovremo combattere ovunque.
That we're going to have to fight everywhere.